Lovvo, muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
far riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino, che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Oggi è la festa della Candelora, Pagani.
La Candelora non ha a che fare col Natale, per caso?
Forse mi sono fatto del male da solo, eh?
Non si preoccupi, l'allegria del Pagani natalizio non tornerà fino all'anno prossimo.
Ecco.
Però ho il ricordo che la Candelora arrivi 40 giorni dopo Natale, una specie di quaresima post-natalizia al contrario.
Dal punto di vista teologico suona bizzarro, ma credo che non abbia torto. A me piace la Candelora per motivi pagani, a dire il vero. Non è una battuta, no?
Meglio così.
C'è, voglio dire, una tradizione cristiana che si innesta su una pagana. Quella cristiana è legata alle candele, una festa delle candele per celebrare la luce di Cristo.
E questo corrisponde al ritorno della luce in cielo, perché, se non sbaglio, siamo a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera.
Sì, giusto, siamo nel mezzo del cammino. È rapido a fare i calcoli astronomici, lei, eh?
Ma tra l'altro, la candelora, lei sa che è anche un insetto dalla livrea verde smeraldo,
sì,
con il quale mia nonna, marchigiana, mi costruiva un gioco abbastanza tremendo da piccolo. Legava questo insetto a un filo, poi mi legava l'altro estremo del filo al pollice e questa povera candelora che volava in cerchio attorno alla mia mano per ore, poi la liberavamo la sera, era giustamente un po' rintronata.
Ubriaca.
Era una cosa un po' truce vista con gli occhi di oggi.
I giochi semplici e truci di un'epoca ormai passata. Ma tornando alla candelora di oggi, quello che mi piace di questo periodo è proprio questa tensione verso la luce, prima ancora che in senso teologico, quasi in senso antropologico, primordiale.
Lui ha visto la luce!
Eh sì, giusto, è una caratteristica del film The Blues Brothers, è che c'è sempre una citazione giusta per ogni circostanza.
Sì, anche il suo ritardo di oggi, le cavallette, il meteorite, non è colpa mia.
Facciamo rimarcare che ero in ritardo, ma ora mi sta facendo perdere il filo, dove ero rimasto?
Alla candelora.
Sì, oggi quindi è la festa della luce che torna. I simboli atavici, oltre alla luce, sono diversi. C'è quello del latte, l'allattamento, fin da quando i romani celebravano Rumia.
Rumia.
Rumia, la dea dell'allattamento, che proteggeva madri e piccoli e viene dalla parola Ruma, che voleva dire sia seno sia colle.
E Roma ne aveva 7 di colli, evidentemente. Però, un momento, la parola Roma non verrà mica da questa dea Ruma?
Probabilmente sì. E quindi, oltre al latte, oltre alla luce del fuoco delle candele, c'è poi il terzo elemento, quello che mi piace di più, e cioè l'orso.
L'orso.
Come lei, Pagani. L'orso. Un orso buono, eh. Da tempi antichissimi il culto dell'orso attraversa l'arco alpino e dai movimenti dell'orso alla candelora si traevano auspici per il nuovo anno.
Una specie del giorno della marmotta degli Stati Uniti.
Bravo, e questo giorno della marmotta,
che peraltro è quel film meraviglioso, mirabile, con Bill Murray in grandissima forma, che in italiano si intitola Ricomincio da capo.
Sì, Groundhog Day.
Commedia degli anni 90 con, diciamo, Bill Murray, e poi c'era Andy McDowell.
Sì, mi è cinese file oggi, Pagani.
Beh, adoro quel film.
Comunque un bel film, fra l'altro.
Sì, divertentissimo.
Un po' assurdo, ma dicevo.
Dica.
È dura oggi.
Sì.
Dicevo che il giorno della marmotta americano deriva proprio dalla nostra candelora, con il simbolismo dell'orso. E c'è un proverbio piemontese, per dirne solo uno, che dice che se il 2 febbraio l'orso esce dalla tana perché c'è bel tempo, allora seguiranno 40 giorni di freddo.
Non mi dica che parla anche il piemontese, Fazioli.
No, infatti invito le ascoltatrici e gli ascoltatori di origini piemontesi a tapparsi le orecchie il tempo che io reciti il proverbio. Se l'uers fai secca su ni per 40 giuern a sor papì.
Mi scusi, speriamo che abbiano davvero chiuso le orecchie eventuali piemontesi all'ascolto.
Speriamo, sì.
Cosa vuol dire questo proverbio?
Se l'orso fa asciugare il suo giaciglio, cioè se esce dalla tana, per 40 giorni poi non esce più.
Quindi torna in letargo, aspetta la primavera.
Aspetta primavera, bandini.
Cos'è questo, un film?
Sì, c'è anche il film, credo, però mi riferivo al bel romanzo di esordio di John Fante. In italiano lo trovate da Einaudi. La storia di Arturo Bandini, le vicende tragicomiche di una famiglia di immigrati italiani negli Stati Uniti.
Fazzoli, lei sta divagando da ore.
Sì, mi scusi, mi scusi, sì.
Sa che a volte vorrei essere come l'orso del suo proverbio?
Cioè, tornare in letargo?
Sì, fino a che non è finita questa introduzione interminabile.
Sì, di nuovo con i suoi maglioni natalizi, a guardare vecchie commedie sul divano con una tazza di tè.
Perché no? Non mi tenti, sa, Fazzoli?
La parola cara. Diamo il benvenuto al nostro ospite Gino Cervi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Gino Cervi lavora come autore e consulente per diverse case editrici, ha raccontato storie in vari ambiti, con una curiosità che travalica i confini. Ha scritto di sport, di ciclismo e calcio in particolare, ma anche di luoghi e dell'anima dei luoghi.
Ricordiamo in questo ambito La fabbrica della nebbia per Ediciclo e Il verso di Milano, di cui abbiamo parlato di recente, qualche settimana fa, anche su Rete 2, pubblicato da About Cities e curato con Giancarlo Consonni, che intreccia poesie e canzoni su Milano insieme alle fotografie di Lorenzo De Simone.
Ma accenniamo anche al podcast Romanzo di Formazioni, che trovate su YouTube, nel quale Cervi chiede ai suoi ospiti di mettere in campo una squadra calcistica di scrittrici e scrittori. Un piccolo gioiello questo, e magari una volta o l'altra ci ritorneremo. Ma intanto qual è la parola cara di Gino Cervi?
È un gioco crudele, perché le parole care sono tante, però la vostra richiesta mi ha fatto venire in mente un racconto di Tommaso Landolfi, credo che sia in una raccolta di fine anni 60, che si intitola Parole in agitazione. E lo scrittore, il narratore, si immagina che una mattina, lavandosi i denti, improvvisamente, nel momento in cui si risciacqua la bocca, dalla bocca escono delle parole in forma di suono e di grafia, e cominciano a ribellarsi, e si ribellano al punto da dire: io non voglio più essere la parola, ad esempio locupletale, dice, io non voglio più significare qualcosa che sia relativa alla ricchezza, ma il mio suono rimanda invece al suono di un ruscello. E allo stesso modo il martello dice: io sono martello, ma vorrei chiamarmi totano, perché effettivamente la mia funzione al suono che racconta, che dice appunto la parola totano. E quindi questa riflessione sul senso delle parole mi ha portato a pensare che la parola cara, in realtà, per me è una cosa che riguarda il mio passato di lessicografo. Io ho iniziato a lavorare in editoria facendo dizionari e enciclopedie, e per i lessicografi c'è una cosa, c'è un oggetto che si chiama il lemmario, che è un po' lo scheletro del lavoro che fai. Sono quelle liste di parole che costituiscono appunto un dizionario, un vocabolario, e costituiscono proprio, come dire, l'anima del librone, dei volumi, a volte delle serie dei volumi. E quando mi hanno messo all'epoca in Garzanti a lavorare al confronto dei lemmari dell'Europea, mi chiedevo che senso avesse mettere in fila le parole in un ordine alfabetico. Poi ho scoperto negli anni che l'ordine alfabetico è la cosa più democratica in assoluto che esista, forse nel mondo del pensiero e della parola, perché non ci sono gerarchie. E quindi ero incerto se dirvi che la parola che più mi è chiara è lemmario, che tra l'altro deriva dalla parola lemma, che è un'etimologia latina che significa quasi prendere, tirar fuori, no? Quindi c'è anche un aspetto non soltanto intellettuale, ma anche pratico, quasi fisico, oppure alfabeto. Alla fine, incerto tra lemmario e alfabeto, scelgo lemmario.
Lemmario. È sicuramente più insolita, l'alfabeto lo sentiamo nominare sicuramente più spesso del lemmario. A me vengono in mente i lemming, quei topolini la cui leggenda dice che si suicidino, poi in realtà non è affatto vero.
Che non c'entrano niente.
Non c'entrano nulla, però
lo spirito di Landolfi. Un racconto di Primo Levi, invece, sui lemming.
Alla fine, da una cosa nasce l'altra. La casualità di pronunciare una parola te ne fa venire in mente un'altra, e si finisce quindi poi per scoprire territori e racconti inaspettati.
E invece la parola grama di Gino Cervi?
Allora, la parola grama, confesso che probabilmente non sono così tanto originale, perché è una parola su cui convergono ormai gli strali ultimamente di chi ha un po' a cuore ancora il senso bello e autentico delle parole. Però mi spiace, ma dico che iconico è la parola che mi sta più sulle balle in assoluto ultimamente.
Iconico.
Questo sì, iconico. Secondo me tutto quanto è iconico, e appunto sembra appunto una forma geometrica, invece iconico è tutto quello che è un po' fuori dall'ordinario, oppure qualcosa che rimane fisso nella memoria, fisso nel, o simbolico, invece di dire simbolico, invece di dire esemplare, invece di dire memorabile, si dice iconico, e lo si condisce via sempre. Quindi può essere iconico, mi viene da dire, facendo appunto gioco di parole, iconico può essere un gelato, ma può essere anche una parata di un portiere, oppure, che ne so, l'espressione di, appunto, di qualcuno che ascolta qualcuno che dice iconico.
È la lingua di plastica, qualcosa che dice niente nel dire tutto, nel cercare di abbracciare il tutto con una parola pigra.
Cioè di mezzo la pigrizia, in effetti. Sì, sì. Rifugiarsi in un cantuccio dove tutti vanno, e dove, siccome ci vanno tutti, diventa invivibile.
In realtà iconico non è una scelta che abbiamo sentito spesso in queste 113-114 puntate, nel senso che forse una volta in passato, non di più. Resilienza sicuramente è stata molto più gettonata, e anche gettonato è un termine di plastica.
Sì, infatti, comunque aggiungiamo volentieri anche iconico, che poi per il giochetto, sì, che diceva, fatto da Landolfi, iconico non ha un brutto suono. Potrebbe sembrare, che so, una monetina che rotola su un marciapiedi, iconico.
Il coin.
Questo dovrebbe essere il suo, sì, significato, no?
Insert coin.
Oppure una parola giapponese, anche iconico. Cosa...
Bello.
Un nome giapponese.
Mi piace questo gioco di dare altri significati alle parole. In fondo aiuta a vederle con uno sguardo nuovo.
Scritta con tante K, divisa magari in tre sillabe, iconico.
Sì.
Con qualche dieresi, qualche simbolo di quelli che non sappiamo usare bene in lingua italiana. Gino Cervi, è stato un piacere, grazie mille.
Grazie
anche
mille.
Per me. Grazie
mille anche per i consigli di lettura e ci risentiamo alla prossima occasione.
Alla prossima, grazie a voi.
Impara il sumero. È da un po' che mancavano le lezioni di antico sumero, Fazioli.
Eh sì, ne deduco quindi che ha avuto parecchio tempo per studiare. Questo non mi sembra uno d'allievo brillante. No, decisamente gli apprendisti scribi degni di questo nome mano in maniera diversa. No?
Mano, voce del verbo manare. Beh, direi che abbiamo mmato abbastanza. Cosa succede oggi nell'antica Mesopotamia?
È scoppiato un temporale.
Oggi?
Non proprio oggi. In un anno del ventunesimo secolo avanti Cristo.
Il ventunesimo secolo avanti Cristo sono 42 secoli fa.
Sì, sì.
Quanta acqua è passata sotto i ponti, Fazioli?
Tanta, tanta.
Nel frattempo la mezzaluna fertile non è più tanto fertile neanche.
No, all'epoca invece, come le dicevo...
ci fu un temporale.
Bravo, un temporale estivo divampato nel mese di luglio fra il 2094 e il 2047 avanti Cristo.
Lo sa che sono impressionato da questo bollettino meteorologico mesopotamico?
È un bollettino al contrario, però. Cari ascoltatori, 4.000 anni dopo, ecco le previsioni del tempo nei pressi del canale Kun, provincia di Girsu, nel vasto impero con capitale Ur. Si ricorda che era in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.
Fazzoli, lei scherza, però io rimango davvero impressionato. Sono veri tutti questi nomi che ha detto?
Ma certo.
Cioè, davvero lei sa che vicino al canale...
Kun.
Che vicino al canale Kun ci fu un temporale 42 secoli fa. Ma,
sì,
ma come lo sa?
Ho scaricato un'app con il bollettino meteo della Mesopotamia.
Fazioli.
Si chiama Meteopotamia, funziona che è una meraviglia.
Fazioli, la prego, farò finta di non aver sentito. Metopotamia.
Grazie, sì.
Com'è che era Meteopotamia?
Meteopotamia.
Questa cosa la voglio estrarre a viva forza dai miei neuroni, che non rimanga traccia.
Sì, estragga.
Ma su serio, come lo sa? Ne è rimasta traccia su qualche documento?
Sì, ma non per registrare l'evento in sé. È un testo amministrativo nel quale si dice che vicino al canale Kun è stato impiegato un gruppo di 38 lavoratori sotto la supervisione di Ur-Lam grazie a un'imbarcazione messa a disposizione da Lu Magan.
Erano molto precisi.
C'erano in ballo dei soldi. Per fortuna il temporale, pur avendo causato dei danni, arrivò dopo il raccolto dell'orzo.
Ma sa che a sentirla si direbbe che sia successo l'altro ieri.
Questo è il fascino del nostro corso di antico sumero. Rende vicine le cose lontane. È un tempo remoto dove tutto era diverso da oggi, ma le scartoffie e la burocrazia paradossalmente ci rendono il tutto più prossimo, più umano.
E pensare che invece oggi la burocrazia rende tutto più astratto.
E in effetti oggi in quella circostanza partirebbe un ordine di pagamento in qualche astruso programma informatico.
E in un attimo probabilmente sparirebbe nei meandri della rete.
E guardi, per conservare le cose non c'è niente di meglio che una buona vecchia tavoletta di argilla. E sembra scritta ieri. Eren Asha Ude Dea I Kun Ka.
Kun Ka, il canale di Kun.
Bravo. I Kun Ka Gu Ba Abba Ab Gu. E non è poco, vero?
Cosa?
Ha capito, no?
Certo,
no.
Se mi ricorda il punto.
Questi lavoratori, per sistemare il campo dopo il temporale, hanno consumato 32 sila reali di semolino a testa.
Cioè l'hanno mangiato?
Anche i lavoratori devono mangiare, sa?
Sì.
1216 litri di farina.
Ah, però, c'è l'indicazione precisa.
A questi scribi non sfuggiva niente. Vede, Pagani, c'è qualcosa di istruttivo nel fatto che pur non avendo imparato nulla di sumero...
Ma no, dai, perché Kun Ka, canale di Kun, me lo ricordo. Poi
sì.
Ka, canale, è anche facile.
Pur non avendo imparato quasi nulla, almeno sappiamo che intorno al 2050 avanti Cristo nella zona di Girsu c'è stato un temporale. Una nozione completamente inutile, naturalmente.
Naturalmente, anche se mi porterò per sempre appresso l'immagine della Meteopotamia.
Sì, inutile e preziosa. Proprio perché è inutile, è preziosa, forse.
Sì, sono d'accordo. È bello sapere cose inutili. Kun Ka, Fazioli. Kun Ka anche a lei.
E con questo sumerico Pagani siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che il Kun Ka è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
Kun Ka, a presto.